È elegante, ma selvaggia. Versatile, ma potente. Jeep Compass Diesel CRD. Tante anime, una sola natura. Tua a 21.900 euro, con cerchia in lega, clima, radio CD MP3 e cruise control. Offerta valida fino al 25 dicembre sulle vetture disponibili in showroom. Info su Jeep Official.
Wiki Radio. Mario Maffi racconta le avventure di Huckleberry Finn di Mark Twain.
La storia è nota. Una zattera scivola sulle onde del maestoso Mississippi, cuore di tenebre dell'America pre-guerra civile, il fiume mostruosamente grande. Su di essa due persone, Huckleberry Finn, un ragazzino che vive ai margini della società, figlio di un padre violento e alcolizzato, affidato alle cure fin troppo premurose della vedova Douglas nel villaggio rivierasco di St. Petersburg, Missouri, dove fino a poco tempo prima trascorreva le giornate in compagnia dell'amico Tom Sawyer. E Jim, giovane schiavo nero, di proprietà della stessa vedova, è ora in fuga nel tentativo di ricongiungersi con la propria famiglia. Per scappare dal padre, Huck ha appena messo in scena, letteralmente, la propria morte, mentre Jim è rimasto nascosto nella boscaglia di un'isoletta in mezzo al fiume. Il progetto dei due è di giungere alla confluenza del Mississippi con l'Ohio e quindi risalire quest'ultimo verso nord, verso gli stati non schiavisti. Viaggiano di notte, si riposano di giorno, celati in qualche insenatura. Di tanto in tanto Huck scende a terra per rifornirsi di provviste e raccogliere notizie e informazioni necessarie alla fuga. Il fiume li culla dolcemente, l'idillio è completo. E mentre la zattera scorre placida, i due si conoscono meglio e Huck abbandona via via i pregiudizi che, ragazzino cresciuto in uno stato schiavista, nutriva in origine nei confronti di Jim. Al culmine di questa conversione, strappa la lettera che aveva preparato per denunciarlo in quanto schiavo fuggiasco. Le insidie comunque non mancano, sia quando Huck mette piede a riva nel mondo civile di villaggi sperduti e desolati attraversati da odi, invidi e violenza gratuita, sia sul fiume, sempre minacciato da correnti, nebbie, piene improvvise, secche e tronchi affioranti, oppure da pirati fluviali. E proprio la nebbia nasconde agli occhi dei due le luci della cittadina di Cairo, Illinois, dove l'Ohio si immette nel Mississippi. Così, paradossalmente, il viaggio prosegue verso sud, verso i luoghi della schiavitù più cruda e spietata. Poi un battello a vapore investe la zattera, la spezza in due, e nel buio della notte la coppia viene separata. Huck raggiunge la riva e per qualche giorno trova rifugio a casa dei Grangerford, dove è testimone di una brutale faida con un'altra famiglia del luogo. Riesce quindi a recuperare la zattera e a ricongiungersi con Jim e il viaggio riprende. Ma compaiono adesso il duca e il re, una coppia di imbroglioni e imbonitori, teatranti alla bene meglio e finti predicatori. Riescono a salire sulla zattera, a impossessarsene e minacciano una volta di più l'idillio. Raggiunto l'Arkansas, nei pressi della piantagione dei Phelps, i due imbroglioni con un trucco vendono Jim agli zii di Tom Sawyer, il quale ora ricompare con grande gioia reciproca. I due ragazzini, ma è soprattutto Tom ad avere adesso il comando, organizzano una complicata e rocambolesca liberazione di Jim, seguendo alla lettera quanto Tom ha letto nei romanzi d'avventura. Si viene però a sapere che Jim in realtà è già stato affrancato e il lieto fine incombe. Jim è libero, Tom e Huck possono riprendere la vita di prima, ma è un lieto fine che non piace a Huck, specie nella prospettiva di tornare a scuola e di dover subire gli insegnamenti morali della zia Sally. L'unica soluzione è scappare di nuovo, verso i territori liberi dell'Ovest. Così Huck conclude il romanzo. Mi sa che me la devo svignare verso i territori prima di tutto, perché la zia Sally, lei vuole adottarmi e poi civilizzarmi e proprio non mi va, ci sono già passato traverso. Questa è in estrema sintesi la trama delle avventure di Huckleberry Finn, che Mark Twain scrive fra il 1876 e il 1884 con una lunga rivelatrice interruzione, e pubblica prima a Londra il 10 dicembre 1884, appunto, e poi a New York il 18 febbraio 1885. Il romanzo si presenta inizialmente come il seguito ideale delle avventure di Tom Sawyer, uscito per l'appunto nel 1876. Come dicono i titoli, due romanzi d'avventure. Ma le avventure di Huckleberry Finn si discostano presto dal romanzo precedente. Diventano qualcosa di più e di diverso, di tanto diverso da renderle fin dagli inizi complesse e problematiche, segno evidente di una progressiva non riconciliazione con l'America da parte del loro autore. Non a caso la biblioteca pubblica di Concord, Massachusetts, metterà subito al bando il romanzo, considerandolo riprovevole, immorale, diseducativo. Chiediamoci il perché. Innanzitutto, in un'epoca in cui il mercato era inondato da romanzetti edificanti, protagonisti bambini e bambine angelicati, rispettosi delle regole e benedetti dalle fondamentali virtù americane dell'intraprendenza, dell'onestà, del senso degli affari, Mark Twain offre ai suoi lettori il ritratto di un outsider che fuma, impreca, va in giro scalzo, dorme in una botte, infrange regole grammaticali e sociali, rifiuta l'autorità e arriva addirittura ad aiutare in piena schiavitù uno schiavo fuggiasco. Non solo, tutta la storia viene narrata dalla voce viva, spregiudicata, innocente di Huck, in uno slang che per la prima volta affiora con tanta intensità in un'opera americana, fatto di tanti dialetti diversi, riferiti ai molti strati sociali del paese, il patchwork delle lingue, delle culture, delle classi d'America. Come si dice nella premessa, in questo libro viene usato un certo numero di dialetti, vale a dire il dialetto nero del Missouri, la forma più estrema del dialetto delle regioni boscose del sud-ovest, il comune dialetto della Pike County e quattro varietà diverse di quest'ultimo. Le varie sfumature non sono state fatte a caso o tirando a indovinare, ma con estrema cura e con la guida e il sostegno affidabili di una personale familiarità con queste varie forme di parlata. Ho ritenuto opportuno fare questa precisazione per evitare che il lettore possa pensare che tutti questi personaggi stiano cercando di parlare alla stessa maniera senza poi riuscirci.
Trascorrono due o tre giorni e altrettante notti e direi quasi che ci nuotano accanto, tanto scivolano via tranquilli, uguali, incantevoli. Noi si passava il tempo così. Era un fiume tremendamente grosso da quelle parti, a volte largo un miglio e mezzo. Si navigava di notte, ci fermavamo di giorno per restare nascosti. Appena la notte stava per finire, si interrompeva il viaggio e si ormeggiava, quasi sempre nelle acque tranquille a valle di un isolotto, per nascondere la zattera sotto i rami di giovani pioppi e salici. Quindi si tendeva le lenze e scivolavamo in acqua per una nuotata, tanto da rinfrescarci. Poi si restava seduti sul fondo sabbioso, dove l'acqua arrivava a mezza gamba, in attesa del giorno che spuntava. Non il minimo rumore, tranquillità assoluta, come se tutto il mondo dormisse.
Huck è dunque il bambino reale e al tempo stesso l'infanzia dell'America precivile, o ancora non toccata dai mali della civiltà avanzante, di cui la schiavitù è insieme l'anticipazione e l'epitome. Ed è proprio la sua istintiva percezione del reale a permettergli, attraverso un continuo confronto diretto con il proprio cuore sincero, di liberarsi dai codici e dai condizionamenti esterni. Vediamo per esempio il suo travaglio interiore al momento in cui, scritta la lettera di denuncia di Jim, deve decidersi a consegnarla. E mi mise a pensare al nostro viaggio giù per il fiume, e mi vedo davanti Jim in tutto questo tempo, di giorno e di notte, a volte nella luce della luna, a volte nei temporali, e noi che viaggiavamo via e parlavamo e cantavamo e ridevamo, e in qualche modo non riuscivo a trovare un appiglio per spingermi il cuore contro di lui, ma invece proprio tutto l'opposto. Me lo vedevo che si faceva anche il mio turno di guardia oltre che al suo, invece di chiamarmi in modo che io potevo continuare a dormire, e me lo ricordo come felice quando sbuco fuori dalla nebbia, e quando me lo ritrovo là nella palude dove c'era quella faida, e tutte quelle volte così, e lui che mi chiamava sempre caro, e mi vezzeggiava, e faceva tutto quello che gli poteva venire in mente per me, ed era sempre stato così buono, E poi alla fine mi viene anche in mente la volta che l'avevo salvato, dicendo che a bordo avevamo il vaiolo. E lui che mi era stato così riconoscente e aveva detto che ero il suo migliore amico che il vecchio Jim ci aveva al mondo, e anzi proprio l'unico che adesso ci aveva. E poi mi volto e vedo la lettera. Fu un attimo, la prendo, la stringo in mano, ero tutto un tremito, perché dovevo decidere una buona volta tra due cose, e lo sapevo bene. La studio un attimo, come tenendo il fiato, e poi mi dico, d'accordo allora, vuol dire che ci andrò all'inferno, e la faccio a pezzi. Furono pensieri orribili e parole orribili, ma furono dette, e le lasciai così, dette una volta per tutte, e non ci tornai più su con il pensiero a riformarmi. Proprio me la cacciai fuori dalla testa la cosa, e dissi che avrei ripreso la strada della cattiveria, tanto era quella la mia specialità, visto che c'ero stato allevato, e non quell'altra. E tanto per cominciare mi sarei messo di buzzo buono per liberare Jim dalla schiavitù di nuovo. E se mi veniva anche in mente qualcosa di peggio, beh, avrei combinato anche quello, perché visto che c'ero in ballo, e per sempre, bene, ci sarei andato fino in fondo. Ecco il cuore sincero di Huck, il cuore leale. È questo che gli permette di entrare in contatto con le persone, di parlare in molti linguaggi reali e metaforici. Conosce i segni e i geroglifici della natura, l'isola, il fiume, la cui comprensione equivale alla sopravvivenza. Struttura via via una comunicazione con Jim, che al di là degli iniziali steccati ideologici diviene solidarietà esistenziale, fattiva. Sa parlare con gli abitanti dei villaggi lungo la riva, non senza ricorrere agli stratagemmi e alle piccole bugie necessarie per difendersi dalla loro ipocrisia e violenza, dalla loro trama di inganni e sotterfugi. Entra nel gioco sottile ordito dal duca del re e da tutti quei personaggi che compongono l'affresco spietato della società rivierasca dell'America, e non tace nemmeno quando ricompare Tom Sawyer e si impadronisce della ribalta, ricacciandolo momentaneamente sullo sfondo, in quel pre-finale che a ragione molti critici considerano la parte più debole del romanzo. È proprio questa capacità di entrare in relazione con i mondi più diversi a costituire una delle caratteristiche più vitali del personaggio Huck Finn. Una caratteristica che, anticipata già dal Natty Bumppo di James Fenimore Cooper, passerà in eredità a un preciso filone letterario americano. La ritroveremo nei racconti del Grande Nord di Jack London, nel George Willard dei racconti dell'Ohio di Sherwood Anderson, nel Nick Adams dei racconti di Ernest Hemingway, nel Giovane Holden di Salinger, nel Dean Moriarty di Sulla strada di Jack Kerouac. Tutti outsiders, dotati di cuore sincero, capaci di sintonizzarsi sulle lunghezze d'onda d'altrui, di funzionare da vitali trade union tra individui altrimenti isolati nella vastità e solitudine d'America. Non stupisce allora che proprio Hemingway, nel romanzo Verdi colline d'Africa, faccia dire a uno dei suoi personaggi che tutta la letteratura americana del Novecento viene fuori da un romanzo intitolato Huckleberry Finn.
Avevo tanta paura che mi sentivo i brividi. E avevo mezzo deciso di mettermi a pregare per vedere se mi riusciva di piantarla di essere come che ero e diventare un po' meglio. Così mi inginocchio. Ma non mi viene fatto di trovare una parola adatta. E perché? Perché era inutile cercare di contare delle storie a lui. E neppure di contarle a me. Adesso capivo benissimo perché le parole non mi venivano. Era perché il mio cuore non era buono. Era perché io non ero buono. Era perché io cercavo di fare un doppio gioco. Cercavo di far credere che rinunziavo alla mia vita di peccati. Ma giù, dentro di me, continuavo a commettere il peccato più grosso di tutti. Cercavo di forzare la mia bocca a dire che volevo far bene, essere onesto, che volevo scrivere alla padrona di quel negro e dirci dove che era nascosto, ma giù, in fondo al cuore, sapevo che erano tutte storie. E lui lo sapeva benissimo. Non si può pregare con delle bugie. È chiaro.
Intorno a Huck e a Jim, Mark Twain dipinge poi un'ampia tela policroma, quasi uno di quei panoramas che allora erano tanto in voga e già preludevano al cinema. I villaggi rappresentano la civiltà che avanza e al tempo stesso ne rivelano la miseria umana e sociale, l'intrico di barbari rituali, di nevrosi e ossessioni, di sentimentalismi e falsità. Autentici pretesti per riflettere sull'America del tempo, il tempo in cui è ambientata la storia, prima della guerra civile, ma anche il tempo in cui ha luogo la scrittura del romanzo, dopo la guerra civile. Sui retaggi europei, sulla cultura del sud, sul razzismo, sulla religione, sul ruolo devastante del denaro, sull'ideologia dominante, questi villaggi esprimono personaggi a loro volta indimenticabili. Gli Shefferson e i Grangerford impegnati da anni in una grottesca faida sanguinaria. Quante morti, quanti brutali omicidi in questo romanzo d'avventure. La giovane Emmeline con le sue stucchevoli poesioli romantiche. Il duca e il re con i loro pastiche teatrali e l'abile capacità d'inganno. Il colonnello Sherburne con le sue tentazioni superomistiche. Ogni volta che Huck mette piede a terra è come se la civiltà avesse sopravvento su di lui e su Jim e sul loro rapporto, che da paritetico sulla zattera ora si sbilancia. Ogni volta che i due sono sulla zattera, l'orizzonte si rischiara e si respira il profumo della libertà. Non sorprende dunque che Mark Twain, a un certo punto della scrittura, giunto a quel capitolo sedicesimo in cui, molto simbolicamente, il battello a vapore investe e schianta la zattera, lascia in sospeso il romanzo per 7 anni, prima di riprenderlo nel 1883 e finirlo poi nel giro di pochi mesi. Il libro aveva preso una direzione ben diversa da quella iniziale. Non era più un romanzo d'avventure alla Tom Sawyer. Stava diventando un romanzo maledetto, un po' come il Moby Dick di Herman Melville. Nelle parole di Leonte, nel racconto d'inverno di Shakespeare, Mark Twain aveva bevuto dal calice e visto il ragno sul fondo. E poi il fiume, il grande fiume Mississippi, che diviene un elemento in costante rapporto plastico con la vicenda e l'animo dei due protagonisti. È il luogo senza tempo, in cui le differenze si annullano, la libertà si esprime al massimo grado e tra Huck e Jim nasce il senso del sodalizio fraterno. Ma è anche il luogo delle piene travolgenti e delle subdole nebbie, è solcato da nemici e mascalzoni, costellato di minacce e pericoli. Diviene in certi momenti quasi una proiezione dei dubbi, delle incertezze, addirittura delle perfidie degli individui. Nel dipingere questa entità quasi umana, Mark Twain ci offre un'altra potentissima elaborazione sul tema della natura, così centrale alla letteratura americana. Una natura che resta ambigua, amata, odiata, luogo di delizie senza fine, grazie a cui risalire il corso del tempo e della memoria verso un'innocenza primigenia come alternativa alla soffocante società civile, ma anche terreno di prove supreme, in cui l'individuo può essere schiacciato e l'innocenza recedere di fronte alla malvagità. Il fiume sembra poi dettare la struttura stessa del libro, che fluisce limpido e maestoso. E se incertezze conosce, come negli ultimi capitoli, le conosce ogni qualvolta dal fiume s'allontani, fino a giungere a quel finale aperto, il vero finale del libro, in cui, come le acque che non cessano di scorrere si mescolano nel mare, Huck dichiara che la sua ricerca di libertà non è conclusa.
L'acqua fangosa del Mississippi fa molto più bene a bere che non l'acqua limpida dell'Ohio. E un uomo che beve acqua del Mississippi può farci crescere del gran turco sulla pancia, solo che voglia. Guardate i cimiteri, e si capisce subito la differenza. In un cimitero di Cincinnati gli alberi crescono che non valgono un centesimo, ma in un cimitero di St. Louis raggiungono gli 800 piedi di altezza, e la differenza dipende tutta dall'acqua che hanno bevuto la gente che è sepolta. Un cadavere di Cincinnati non ingrassa certo la terra. L'acqua dell'Ohio non è contenta di mescolarsi con l'acqua del Mississippi. Se si guarda il Mississippi quando è in piena, mentre l'Ohio è in magra, allora si può vedere come una fascia di acqua limpida lungo la riva orientale del Mississippi per 100 miglia e anche più, e il minuto che uno si allontana un quarto di miglio dalla riva e attraversa quella linea, l'acqua è tutta spessa e gialla per il resto del fiume. Lasciate parlare me. Questo è un fiume pieno di spiriti.
Come sappiamo, proprio da quel fiume Mississippi emerge il Mark Twain scrittore. Nato Samuel Clemens nel 1835 e morto nel 1910. Mark Twain non essendo altro che il grido dell'addetto allo scandaglio che segnala la profondità del fiume. E su quel fiume il giovane Clemens, abitante nella cittadina rivierasca di Hannibal nel Missouri, modello per la St. Petersburg dei due romanzi, fu apprendista pilota e poi pilota a pieno titolo, per alcuni anni di un battello a vapore, assorbendo da questa esperienza scenari, visioni, personaggi, situazioni, episodi. In quegli anni in cui sospese la scrittura delle avventure di Huckleberry Finn, incerto su come continuarlo, su quale direzione fargli prendere, quella solo avventurosa o quella più complessa e problematica, storia di ragazzini o vicenda ruotante intorno all'America della schiavitù, ritratto di un'America del passato o metafora dell'America contemporanea, Mark Twain, ormai scrittore celebre, apprezzato e amato, fece ritorno sul fiume dell'infanzia, quasi a voler risciacquare i propri panni Narno, non solo linguisticamente, ma anche concettualmente. Da quel ritorno nascerà, l'anno prima della pubblicazione del romanzo di Huck Finn, un altro libro celebre, seppur sbilanciato, Vita sul Mississippi. In esso Mark Twain, prima di narrare questo suo viaggio di riscoperta e rinascita, riprende e inserisce alcuni scritti pubblicati nel corso degli anni 70, in cui raccontava il proprio apprendistato. Sono questi i capitoli più freschi e affascinanti dell'intero libro, e in essi lo scrittore ci lascia anche una sorta di manifesto di realismo letterario. Rievocando così gli insegnamenti del suo pilota maestro Horace Bixby, Mark Twain ne riporta le parole. «Vedi, questo bisogna impararselo, non c'è modo di girarci intorno. Una notte limpida di stelle getta ombre così scure che se non conosci alla perfezione la forma di una riva, finisce che t'allontani da ogni folto d'alberi, perché scambi la sua ombra nera per un bel promontorio, e allora sta sicuro che ti si rizzano i capelli per lo spavento ogni 15 minuti d'orologio. E poi c'è quell'altra notte nera come pece, e in una notte nera come pece il fiume ha una forma ancora del tutto differente da quando c'è una notte limpida di stelle. E poi c'è la tua bella nebbia grigia. Prendi una notte in cui c'è una di queste orribili nebbie grigie piovigginose, e allora nessuna riva ti sembra che abbia una forma particolare. Una nebbia grigia ti manda in confusione anche la testa dell'uomo più vecchio che sia mai vissuto. Beh, poi anche tipi diversi di luce e di luna cambiano la forma del fiume in modo diversi. Capisci? Il giovane Clemens capì, e bene, e si mette al lavoro per imparare quanto di più elusivo e cangiante avesse mai conosciuto. Nessuna collina protuberante manteneva la propria forma, abbastanza lungo perché io potessi farmi un'idea della sua vera forma, ma non faceva che dissolversi e mutare, come se si fosse trattato di una montagna di burro nell'angolo più torrido dei tropici. Mentre scendevo il fiume non c'era nulla che avesse il medesimo aspetto di quando l'avevo risalito. Con il tempo, ci dice Mark Twain, la superficie del fiume divenne un libro meraviglioso. Un libro che era lingua morta al passeggero inesperto, ma che a me diceva tutto di sé, senza riserve, disvelando i suoi più preziosi segreti in maniera altrettanto chiara che se a dirli fosse stata una voce. E non si trattava di un libro da leggere una volta e poi mettere da parte, perché aveva ogni giorno una nuova storia da narrare. Per tutte le 1200 miglia non c'era mai una pagina che fosse priva di interesse, nessuna che si potesse lasciare non letta senza perderci qualcosa, nessuna che si avesse voglia di saltare pensando di trovare godimento maggiore in qualche altra cosa. Non ci fu mai un libro così splendido scritto da un uomo, nessuno il cui interesse fosse così avvincente, così assiduo, rinnovato in maniera così scintillante a ogni successiva lettura. The river keeps on churning, and the world just keeps on burning, and I find myself yearning for the freedom. Come on! You don't know about me without you have read a book by a Mr. Mark Twain, and the man ain't a crook. But a crook's life has always sort of sounded right to me. So I joined up with Tom Sawyer's gang. Now I love some robbery. I preferred my nature up close and not through a window. But Tom said live respectable like up there with the widow. So I did a yes siree, and they learned me to read and write. I knew my math facts cold, man. Yeah, I had them mesmerized. Yes, I knew the timetable's cold, like 6 times 7 is 35. Life wasn't half bad, you know, it was pretty nice. But all of a sudden my pap showed up, he'd heard I'd struck it rich. And my dad's a drunken bum, you know, he's a real son of a gun. In questa identificazione del fiume con un libro risiedono tutta la freschezza e il fascino delle avventure di Huckleberry Finn. Ma in essa si cela anche qualche cosa di più, che fa del romanzo, per l'appunto, un'opera ben diversa da quella che l'aveva preceduto e da cui originariamente era scaturita. Un romanzo limpido e oscuro al tempo stesso, traboccante di fiducia e di gioia di vivere e insieme angosciato, percorso da decine di ombre. Perché leggiamo sempre In vita sul Mississippi? A conoscere così dettagliatamente e necessariamente il fiume, la realtà, qualcosa va perduto. Ora, quando ebbi imparato a padroneggiare il linguaggio di quest'acqua e finalmente conobbi ogni minimo aspetto della realtà che costeggiava il fiume, con la medesima familiarità con cui conoscevo le lettere dell'alfabeto, non c'era dubbio che avessi appreso un qualcosa di enorme valore. Ma al tempo stesso avevo perso qualcosa che non mi sarebbe più stato restituito per la vita intera. Tutta la grazia, la bellezza, la poesia erano scomparse dal fiume maestoso. Ho ancora in mente un certo stupendo tramonto di cui fui testimone quando ero ancora nuovo all'andar per battello. Una vasta pozza di fiume si era tramutata in sangue e a mezza distanza la rossa sfumatura era rischiarata d'oro e in mezzo a essa fluiva un tronco solitario, nero e corposo. In un punto un lungo segno obliquo scintillava sull'acqua. In un altro la superficie era rotta da anelli ribollenti, rotolanti, dalle molte sfumature dell'opale. E dove il rossore era più vago, un altro punto si era formato, liscio e piatto, ma coperto di cerchi armoniosi e linee che si irradiavano tracciate in maniera delicatissima. E lassù, alto sulla parete di foresta, svettava un albero morto dal tronco spoglio e agitava un unico ramo frondoso che brillava come una fiamma nell'ininterrotto splendore emanante dal sole. C'erano curve piene di grazia, immagini riflesse, picchi boschivi, morbide distanze, e su tutta la scena, vicino e lontano, le luci in dissolvenza si muovevano di continuo, arricchendola di nuove meraviglie di colore a ogni momento che trascorreva. Ristetti come stregato e bevvi la scena in mutuo rapimento. Il mondo mi era nuovo e mai a casa avevo visto qualcosa di simile. Ma come ho detto, giunse il tempo in cui cominciai a smettere di notare gli splendori e le bellezze che la luna, il sole e il crepuscolo sbalzavano sulla superficie del fiume. E giunse anche il tempo in cui cessai del tutto di notarle. Allora, se quella scena di tramonto si fosse ripetuta, l'avrei osservata senza rapimenti, commentandola così dentro di me. Questo sole mi dice che domani avremo vento. Quel tronco galleggiante significa che il fiume sta crescendo, mille grazie. Quel segno obliquo sull'acqua indica una catena di scogli che una di queste sere finirà per sfondare qualche battello se continua ad allungarsi a quel modo. Quei ribollimenti a cascata mostrano un banco che sta dissolvendosi e un canale navigabile che sta mutando di posizione in quel punto. Le linee e i cerchi sull'acqua liscia laggiù sono un ammonimento che quel punto pericoloso sta diminuendo di profondità in maniera preoccupante. E quell'altro tronco morto, in quell'unico ramo di vita, non durerà a lungo. E allora come si farà mai a passare attraverso questo punto cieco di notte senza quell'amichevole punto di riferimento? No, tutto il romanticismo, romance e la bellezza se n'erano andati dal fiume. Le avventure di Huckleberry Finn segnano proprio la perdita di quel romance, di quelle illusioni visive e ideologiche. Mostrano il confrontarsi dell'autore e dei suoi lettori con la realtà vera dell'America del tempo, il suo costante bisogno di andare oltre le apparenze. Forse per questo il romanzo fu messo subito all'indice e resta ancora oggi una delle opere più significative e problematiche della narrativa americana, come giustamente avrebbe rilevato Ernest Hemingway.
Il 10 dicembre 1884, a Londra, viene pubblicato Le avventure di Huckleberry Finn, di Mark Twain. Mario Maffi l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Giancarlo Mancini, Clementina Palladini e Lorenzo Pavolini. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.